Bentornati come sempre a Storia di Roma. In questo episodio entrerà in scena un personaggio che resterà alla storia come uno dei più grandi nemici di Roma e acerrimo rivale. Stiamo parlando di Vercingetorige. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a supportarmi per far andare avanti questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? Andando o su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Grazie. Nel frattempo ringrazio i miei sostenitori che aiutano questo progetto che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Federico Veronesi, Giovanni Soranno, Michael Dalla e Biagio Marzo. Per voi su Patreon, che siete sostenitori attivi da tempo, vi inoltrerò anche alcuni episodi in anteprima, dato il vostro sostegno. Grazie mille. Cesare dunque era rientrato in Italia per le solite sessioni giudiziarie e altre faccende che doveva sbrigare prima di tornare in Gallia per la sua missione. A Roma intanto era stato assassinato Publio Clodio Pulcro, tribuno della plebe e persona politica molto importante nella città. Era stato ucciso dagli uomini del suo acerrimo nemico politico, ovvero Tito Annio Milone, candidato al consolato per il medesimo anno. Le voci di questo assassinio, unite al fatto che proprio in quei giorni la situazione a Roma non era del tutto tranquilla in materia di ordine pubblico, giungono fino in Gallia in maniera rapidissima e spinge molti capi gallici a pensare che Cesare proprio per questi fatti dovrà stare ancora per un po' di tempo a Roma e questo li porta a pensare di poter approfittare della situazione. Per di più, dopo la condanna di Accone, tra loro sale la paura che un giorno potrebbe toccare loro la stessa sorte. Dopo una riunione tra i vari capi galli, i Carnuti si offrono per primi a iniziare l'ennesima sollevazione. Stabiliscono il giorno in cui inizieranno e fanno giuramenti solenni per avere la certezza che parteciperanno tutti i presenti all'assemblea. Il giorno stabilito arrivò e i Carnuti, comandati da Cotuato e Conconnetodumno, piombarono sulla città di Cenabbo, dove massacrarono tutti i romani che si erano trasferiti per ragioni di commercio e di vita. È qui che veniamo a conoscenza di una figura chiave di questa campagna, ovvero Vercingetorige. Vercingetorige era un arverno, giovane e di famiglia importante, ma non capo supremo ancora. Suo padre, invece, Celtillo, fu un capo importante non solo degli Arverni, ma anche di quasi tutta la Gallia. Ma quando provò ad ottenerne il potere assoluto, venne ucciso dal suo stesso popolo. Vercingetorige, venuto a conoscenza del piano dei Carnuti e compagni, voleva a tutti i costi partecipare, ma gli si opposero lo zio e altri capi che erano contrari a schierarsi contro di Roma, e così venne cacciato dalla città di Gergovia, la città più importante degli Arverni, ma non desiste. Nelle campagne riesce ad assoldare chiunque incontri grazie al suo carisma, un enorme carisma, ed anche alla sua importanza di sangue. Raduna quindi un buon esercito e torna a Gergovia, dove riesce facilmente in battaglia a cacciare proprio tutti quelli che lo avevano allontanato dalla sua città. E così Vercingetorige viene nominato re degli Arverni, dalla sua gente, che già prima di questo scontro ne apprezzava la determinazione e il coraggio. A questo punto prova il tutto e per tutto, manda ambascerie in quasi tutti i popoli vicino l'oceano chiedendo di unirsi alla ribellione gallica che ormai era in corso e che questa volta sarebbe stata davvero finalmente la disfatta finale per Roma, perché fino ad allora le ribellioni erano sempre state di piccole entità. Questo da sottolineare poiché mai ci fu un capo supremo che riuscì davvero ad unire la quasi totalità delle molteplici tribù presenti in Gallia. Per cui ora Vercingetorige aspirava a quel ruolo e sapeva di avere tutte le carte in tavola per poterlo diventare. Era giovane, forte, abile in battaglia, di famiglia nobile, proveniente da una delle più potenti popolazioni galliche, gli Arverni appunto. Per cui cosa aspettare? Galli, unitevi a noi, sconfiggeremo insieme una volta per sempre gli odiati romani invasori. Con un lavoro certosino di trattative ma soprattutto di convincimento, unisce a sé i Senoni, Aulerci, Parisi, Pictoni, Cadurci, Turoni, Lemovici, gli Andi e molti altri popoli che ora non nominiamo poiché più piccoli di importanza ma numerosi. Tutti gli alleati convinti della sua richiesta lo nominano capo del comando supremo e lo riconoscono come tale, senza batter ciglia. Esige ostaggi dai vari alleati per essere sicuro della loro parola e ordina ad ogni popolo l'invio di un determinato numero di soldati e armi da consegnare entro un certo limite di tempo. Per cercare di ottenere ancora più disciplina da queste varie genti diverse tra loro, inizia un comando votato al terrore. Fa giustiziare infatti, ma soprattutto bruciare vivi, tutti quei soldati non convinti e titubanti per l'esito della missione. Taglio di orecchie o altre parti del corpo, per altri soldati non disciplinati, rimandandoli poi nelle loro genti come monito per atterrire tutti quelli che ancora non erano convinti di questo piano. Insomma, divenne un capo molto ma molto severo, ma probabilmente pensava che fosse l'unica via per cercare di avere un esercito davvero convinto, sicuro di sé, o comunque che non mostrasse timore per non rovinare il morale altrui. Gli eserciti ormai si misero in marcia ed i primi che decisero di attaccare furono i Biturgi, alleati degli Edui, che a loro volta erano da sempre, come sapete, alleati romani. Ma i romani vennero a conoscenza che era tutto un piano organizzato. La coalizione avrebbe fatto finta di attaccare i Biturgi, precedentemente già messi d'accordo. Per cosa? Perché così facendo i Biturgi avrebbero chiesto truppe agli Edui, che una volta mosse appunto le truppe per tentare di aiutarli, sarebbero stati massacrati in un punto già stabilito da Arverni e Biturgi stessi. Per fortuna edua e romana ciò non accadde, ma la cosa negativa ancora di più è che i romani avevano anche contro i Biturgi e non se l'aspettavano date le precedenti relazioni appunto con Edui eccetera. Cesare, quando venne a conoscenza di tutta questa grande ribellione che stava ormai per iniziare, decise di partire immediatamente per la Gallia, ma i problemi erano tanti. Come muoversi visto che la maggior parte dei territori erano nemici e giorno dopo giorno una tribù passava dalla parte dei ribelli? Ogni spostamento doveva essere ragionato con cura, perché anche uno spostamento di una legione in un territorio nemico poteva significare un massacro. Quindi cosa fare? Quali ordini dare ai legati e soprattutto chi era ancora alleato di Roma? A tutte queste domande per fortuna non dobbiamo adesso pensarci noi, ma di sicuro Cesare e i Romani non passarono giorni e nottate tranquille. Cesare alla fine agì come sempre d'astuzia. Arrivò nei territori limitrofi a quelli nemici con molta cautela.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Ela e iniziò a fortificare tutte queste zone così da poter controllare la situazione e difendersi al tempo stesso se i nemici avessero attaccato all'improvviso. Come poter colpire il nemico all'improvviso senza scoprirsi troppo? Ma facile, no? Si va fino al confine tra Elvi e Arverni, dove è un punto più angusto, dove la neve è alta e è impossibile da accedervi, e proprio da qui, da buon romano, trovare una soluzione ingegneristica e di forza lavoro, per poter aprire un varco proprio in quel punto, dove nessun gallo poteva minimamente immaginare che avvenisse. E da buoni romani, come sapevano costruire ponti enormi in soli 10 giorni, così riuscirono anche ad aprire varchi così grandi da poter far passare l'esercito. A questo punto l'ordine di Cesare fu semplice: entrate in territorio arverno e devastate tutto ciò che incontrate. E così accadde. Per Cinge d'Orige ovviamente dovette cambiare tutti i suoi piani, perché aveva i romani a casa sua, che stavano devastando i loro villaggi, e infatti la sua gente lo supplicò di tornare immediatamente se voleva ancora avere vivo il suo popolo. E così Vercingetorige fece, spostò il suo campo dal territorio dei Biturgi a quello degli Arverni. Cesare, immaginando che appunto Vercingetorige sarebbe tornato indietro, che cosa fa? Lascia il comando a Bruto, chiedendo lui di continuare le scorrerie per infliggere ulteriori danni al nemico, ma con la cavalleria, così da poter essere rapido e soprattutto lontano dai nemici che stavano per rientrare, mentre lui si diresse velocemente, anzi più che velocemente, verso Vienna, dove stavano svernando 2 legioni in territorio eduo, e ora Cesare non si fidava neanche più di loro, per cui pensò che arrivare così repentinamente nei loro territori avrebbe desistito ogni minima idea di sollevazione e avrebbe anche avuto altre 2 legioni con sé. Così Cesare arrivò a Vienna e una volta arrivato inizia a raccogliere le sue legioni in un sol punto. A questo punto della storia è tutto un gioco di scacchi. Vercingetorige, saputo che Cesare non era più nel territorio degli Arverni, quindi il suo territorio, torna con l'esercito nelle terre dei Biturgi, dove era prima. Questa volta però mette sotto assedio Gorgobina, una città dei Boi. Boi, un popolo che Cesare aveva stanziato lì sotto la tutela degli alleati edui. Questa mossa sorprese Cesare. Cosa fare ora? L'inverno era alle porte e lasciare che la città cada avrebbe alimentato ancora di più la ribellione e la voglia di mettersi a punto contro i romani. Ma le legioni erano per lo più radunate in un sol punto, e marciare con l'inverno alle porte poteva significare avere non pochi problemi di foraggio e approvvigionamento per un esercito così numeroso. Quindi che cosa fare? Andare verso il nemico o attendere? Cesare scelse la via più rischiosa, ma secondo lui si doveva subito fare qualcosa. Incita gli edui a occuparsi del trasporto dei viveri e invia messaggeri ai boi di mantenere la posizione con coraggio, perché lui e le sue truppe stavano arrivando. Cesare doveva marciare e così fece, ma era opportuno non lasciarsi i nemici alle spalle, perché con i nemici alle spalle come sarebbe possibile avere continui rifornimenti dalle retrovie? Per cui si dirige per prima tappa a Vella 1-1, città dei Senoni, e la cinse d'assedio, costruendo un vallo in solo 2 giorni tutto intorno alla città. Il terzo giorno la città si arrese, mandando emissari a Cesare per stipulare la resa, così lui lascia Trebonio per sbrigare il tutto e si rimette subito in marcia verso Cenabbo, città dei Carnuti che minimamente pensava all'arrivo di Cesare. È vero che a quel tempo vi erano messaggeri, osservatori e spie, però capite bene che le notizie non arrivavano in tempo reale come ora basterebbe un messaggio WhatsApp. per cui i Carnuti erano venuti a sapere solo ora dell'assedio della città dei Senoni, per cui pensarono che se Cesare l'avesse espugnata sarebbero passati diversi giorni, se non settimane. Ma così non fu, e dopo solo 2 giorni Cesare piombò addosso ai Carnuti. La velocità di azione cesariana è come sempre devastante. Una delle armi in più dei Romani è fondamentale. La città, che non si aspettava i Romani così presto, fu terrorizzata e non riuscì ad opporsi alle sue legioni. Città presa, razziata con un ricco bottino, donato tutto ai legionari. Ora Cesare poteva mettersi in marcia verso Vercingetorige, verso quindi il territorio dei Biturgi. E Vercingetorige stesso era venuto a conoscenza di tutto. Lasciò quindi l'assedio che aveva intrapreso giorni prima e andò proprio incontro ai Romani. Il grande scontro forse stava per iniziare. Nel frattempo Cesare assediò un'altra città dei Biturgi, che era nel mezzo della sua direzione, Noviodunum, e quando la città però aveva deciso di arrendersi, in lontananza vide la cavalleria mandata in avanscoperta da Vercingetorige, che precedeva subito dopo. A questo punto la città, galvanizzata dall'arrivo della Confederazione Gallica, si oppose ai Romani e ci furono cruenti scontri sia nella parte adiacente le mura e porte della città, ma soprattutto contro la cavalleria mandata in avanti da Vercingetorige. La cavalleria romana, unita ai cavalieri germani, che Cesare portava sempre con sé, come fedeli alleati, respinsero facilmente quella nemica che tornò verso il loro esercito in marcia. Il pericolo quindi era sventato, la città si arrese e Vercingetorige era ancora lontano e aveva perso diversi uomini di cavalleria. Così Cesare si diresse ad Avarico, la città più importante dei Biturgi, convinto che presa questa città i Biturgi una volta per tutte avrebbero capitolato. A questo punto Vercingetorige inizia a pensare e si convinse che la tattica gallica doveva cambiare. Se volevano cercare di battere i Romani, tutto doveva essere modificato. Aveva subito, come avete visto, diversi rovesci, come a Cenabo, Noviodunum, Vellaunodunum, e in un batter d'occhio. Si doveva cambiare tattica, i Romani erano troppo superiori a loro, per cui bisognava pensare a qualcosa. Vercingetorige convocò così il consiglio e propose sostanzialmente questo, ve lo racconto a mo' di discorso. I Romani sono praticamente imbattibili in campo aperto, ma come possono mandare avanti una guerra? Solo perché racimolano viveri e foraggio. Staccano blocchi di piccoli soldati che, anche casa per casa, arrivano e prendono tutto ciò che possa servire per sfamare il loro esercito e gli animali. Se li costringiamo a non trovare foraggio e viveri, saranno costretti ad allontanarsi ancora di più per cercarli, per cui si separeranno ancora di più e quindi saranno ancora più vulnerabili, data la nostra numerosa cavalleria. Cosa guadagnano i Romani quando prendono una città? Bottino e sfamano i loro legionari. Bene, se vogliamo la libertà del nostro popolo e un futuro finalmente roseo, dobbiamo soffrire ora più che mai e attuare un metodo che ci farà del male, ma che ne vale il nostro futuro, la nostra libertà. Dobbiamo bruciare interi villaggi e città non fortificate, così che i Romani, senza il necessario, non potranno continuare questa benedetta guerra. Le nostre scorte sono sufficienti per superare mesi, e poi li abbiamo nei territori in cui combatteremo e dove alle spalle siamo già coperti. È una decisione difficile, ma fidatevi di me, mia gente, perché solo così finalmente ci libereremo degli odiati Romani. Il discorso fu approvato dalla maggior parte dei suoi generali e infatti vennero immediatamente date alle fiamme più di 20 città, pensate, dei territori dei Biturgi in un solo giorno. Lo stesso avviene in altri territori di altri popoli, dove si pensava appunto che i Romani potevano andare per cercare viveri. Solo la città di Avarico si decise di non bruciarla, un po' per le richieste dei Biturgi e un po' perché era più difendibile dai soldati.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.